vi ho messo in mano il Salmo 136, 136 sulla Bibbia, 135 sul Salterio del Breviario, il Salmo che è chiamato il grande Hallel, a differenza del piccolo Hallel che è i Salmi da 113 a 118. Il 118 è quello che abbiamo pregato alle lodi e è quello che comincia con quattro righe dove si dice lo dica la casa di Israele, eterna è la sua misericordia, lo dica la casa di Aronne, eterna, lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia. E poi quel salmo finisce. Però questo è il grande Hallel, quello che continua e veniva cantato alla fine della cena pasquale. Quando gli evangelisti dicono che Gesù, alla fine, prima di uscire per andare al Getsemani, all'orto, al Monte degli Ulivi, hanno cantato l'inno, dopo aver cantato l'inno, uscì. Che inno è che cantavano? Questo grande Hallel, questo qui. E questo perché noi lo prendiamo in mano oggi? Perché nel nostro percorso di contemplazione o di, so come può dire, di lasciarci, di comprendere un po' di più la misericordia di Dio, ecco, in questo nostro percorso cerchiamo di fermare l'attenzione su questo salmo che ci deve dire qualche cosa su come possiamo appunto vedere la misericordia di Dio. Qui ogni riga si ripete il ritornello, perché eterna è la sua misericordia. Questa è la traduzione, diciamo così, precedente. Adesso, quando nel 2008 è stata edita la nuova traduzione della Bibbia, anche questo salmo è stato cambiato un pochino. E dice perché il suo amore è per sempre. È la stessa cosa sostanzialmente. Ma in quest'anno della misericordia teniamo la traduzione precedente che mi pare per noi adesso più significativa. Perché eterna è la sua misericordia. Allora comincia con tre affermazioni, prima tre inviti a lodare il Signore, con tre motivazioni diverse. Lodate il Signore. Lodate il Signore, per dirla in ebraico, sarebbe alleluia. Lodate il Signore perché? Primo, è buono. È buono. Che cosa vuol dire che il Signore è buono? Vuol dire che per noi, per la nostra vita, è qualche cosa, non qualcosa, scusate, qualcuno, una presenza, che ci fa bene, che ci fa godere. Lodate il Signore perché è buono. La bontà di Dio. Siamo noi che la vediamo, che la percepiamo, che la gustiamo. Il Signore nel suo essere è per noi soddisfazione e gioia. Mi viene da dire anche questo, che Dio in sé, così senza una relazione con noi, non lo possiamo mai vedere. Quelli che volessero dire chi è Dio, ma senza avere un rapporto, una relazione con Lui, dicono un'idea, anche se bella, ma sempre un'idea. Dio non è concepibile se non come rapportato a noi. Anche solo dicessimo che è buono, vuol dire che noi godiamo di Lui. Lodate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Il suo amore per noi è già presente in questa esperienza che noi facciamo della sua bontà, quando noi pronunciamo questa lode. Eterna è la sua misericordia. Il suo farsi conoscere buono e bello per noi è già amore, è già un cuore, il cuore che si apre ai miseri che siamo noi. Questo l'abbiamo già visto tempo addietro. Lodate il Dio degli dèi. Guardate come è scritto: Dio è maiuscolo, Dei è scritto minuscolo. Perché cosa vuol dire la parola Dio minuscolo? Vuol dire qualcosa o qualcuno, quel qualcosa o quel qualcuno che noi mettiamo al di sopra o in cima ai nostri desideri. Che noi ce lo mettiamo davanti come nostro traguardo. Quello è il Dio. Allora è per questo che diciamo: tu hai per te, c'è il Dio, adori il Dio denaro, o il Dio potere, o il Dio lavoro, o vatte la pesca, ce ne sono di tanti tipi, ognuno ha il suo, perché lo mette in cima ai suoi desideri. Lodate il Dio degli dèi. Dio, il nostro Dio, è al di sopra di tutto, anche di tutte le cose buone e belle che noi possiamo desiderare. Che se le lasciamo quelle in cima ai desideri, diventano idoli e rovinano la nostra vita, perché ci distolgono dalla vera bontà, che è quella del nostro Dio. Quindi anche quando vediamo Dio al di sopra di tutte le cose belle e buone che ci viene da desiderare, anche questo è misericordia. Eterna è la sua misericordia. Lodate il Signore dei Signori. Anche qui il Signore maiuscolo, il Signore minuscolo. Chi sono i Signori? Sono quelle persone, uomini, donne, che pretendono di comandare o di guidare. Di guidare la famiglia, di guidare la società, di essere a capo degli altri, i Signori. Nel convento può essere la badessa, e in famiglia può essere, sapete voi, può essere sia lui che lei, dipende, chi vuole. Lodate il Signore dei Signori. Il Signore, il nostro Dio, è al di sopra anche di tutti i signori. Eterna è la sua misericordia. Ecco, queste prime tre frasi del Salmo ci aiutano a conoscere Dio e a collocarlo al suo posto, al di sopra di tutto, al di sopra di tutti, anche di quelle persone che guidano, che comandano molto bene e che si fanno amare, ma anche al di sopra di quelli. c'è il Signore. Lodate il Signore dei Signori, perché eterna è la sua misericordia. Ecco, questa conoscenza di Dio, conoscenza del posto di Dio, è quello che ha voluto fare anche Gesù. Alla fine, prima di andare nell'orto degli ulivi, Gesù ha fatto quella lunga preghiera, come ci riferisce San Giovanni, e in quella preghiera lui dice al Padre: Padre, ho fatto loro conoscere il tuo nome. Ho fatto loro conoscere il tuo nome. È l'opera di misericordia più grande che Gesù ha compiuto. Misericordia spirituale, istruire gli ignoranti. Ho fatto loro conoscere il tuo nome. Gesù aveva fatto tanti miracoli, poteva dire quello. Aveva insegnato tante cose. Tanti lo cercavano perché per tanti motivi. No, questo è l'unico vanto che Gesù mette davanti al Padre. Ho fatto loro conoscere il tuo nome, cioè ho fatto loro conoscere dove, in che posto stai, che tipo di relazione tu hai con loro, con noi, con tutti. Sei il Padre. Questo è la rivelazione che fa Gesù, quindi anche ogni volta che Gesù racconta una parabola o che dà un insegnamento o che compie un miracolo, è tutto un segno, perché possiamo attraverso questi suoi gesti o parole conoscere il Padre e conoscere il suo amore. E quindi la sua misericordia, come il suo cuore è aperto a noi miseri. Andiamo avanti. Egli solo ha compiuto meraviglie. Finora abbiamo visto chi è Dio, adesso che cosa fa? Che cosa fa? E le prime azioni di Dio sono la creazione. Ha compiuto meraviglie, cose bellissime. Nel credo diciamo è creatore del cielo e della terra, sottinteso con tutto quello che essi contengono. Egli solo. Non c'era con lui alcun Dio straniero, dice un cantico del, mi pare, libro... Cos'è? Del Siracide, se non mi sbaglio, o del Deuteronomio, non mi ricordo più. Non c'era con lui alcun Dio straniero. Egli solo ha compiuto meraviglie. Perché eterna è la sua misericordia. Quindi anche le meraviglie che contempliamo noi di giorno o di notte, coi nostri occhi, o col cannocchiale, o col telescopio, o col microscopio, tutte le meraviglie sono misericordia. Le ha compiute per i miseri, per noi. Noi ci meravigliamo di fronte a quanto viene scoperto, per esempio, al CERN di Ginevra, oppure nelle gallerie scavate sotto il Gran Sasso, dove fanno le scoperte delle particelle più piccole della materia e dove scoprono anche l'esistenza della non materia. Noi non ci capiamo niente, io non ci capisco niente in tutte queste cose, però sono cose da teste molto, molto fine, molto scienziati importanti. Chissà che conseguenze avranno tutte queste scoperte. Egli solo ha compiuto meraviglie. Loro stanno scoprendo quello che ha compiuto Lui, quello che ha compiuto il Signore, e Lui l'ha fatto per amarci. Magari quelli lo riconoscessero, ma c'è un libro della Bibbia, il libro della Sapienza, che rimprovera gli scienziati, perché dice: loro cercano e scoprono e vedono e sono testimoni di tante cose bellissime, ma non sanno riconoscere il loro autore, cioè non dicono grazie. Non tutti, ci sono anche quelli che dicono grazie quando scoprono qualcosa di bello. Però c'è questo pericolo che l'uomo non riesce a vedere le mani, l'opera delle mani di Dio in tutto quello che scopre di bello e di grande. Egli solo ha compiuto meraviglie, perché eterna è la sua misericordia. Mai dimenticare che tutto è opera dell'amore del Padre. Ha creato i cieli con sapienza. Quindi anche quando alzi la testa e vedi i cieli, ha creato i cieli con sapienza. Anche allora non vedi niente? Ti sembra di non veder nulla? Vedi solo azzurro? Devi vedere Lui. Ha creato, è sua misericordia, di grazia anche allora. Ha stabilito la terra sulle acque. Vai al mare e vedi, qui c'è la terra, lì c'è l'acqua. C'è il mare, laggiù un'isola. Al di là un'altra terra. Ha stabilito la terra sulle acque, quindi anche tutto l'ordine della creazione, perché eterna è la sua misericordia. È amore per te, è amore per gli uomini, è amore per la nostra società, anche se è malata. Ha fatto i grandi luminari. Quali sono i grandi luminari? Sono due. Il sole, poi lo dice. Il sole per regolare il giorno, perché eterna è la sua misericordia. Quando viene il sole, la prima cosa che diciamo è: che bello, oggi meno male, una giornata di sole. Dovremmo invece dire: eterna è la tua misericordia. Grazie, la prima parola dovrebbe essere grazie, e dopo che bello. Come sei buono. La luna e le stelle per regolare la notte, la luna è l'altro grande luminare che regola la notte, anche se qualche volta sì, qualche volta no. Però c'è. E ci facciamo conto, ce ne facciamo conto. E anche le stelle. C'è un salmo che dice che il Signore le chiama tutte per nome. Egli conta il numero delle stelle. Mentre i nostri scienziati, con tutti i computer che hanno, non hanno ancora contato il numero delle stelle. E il Signore addirittura le chiama tutte per nome. Questo, se ne chiamano per nome qualche migliaio, va bene, ma tutte le altre? Perché eterna è la sua misericordia. Anche quelle cose che noi non riusciamo a cogliere, a conoscere, a individuare, tutto è fatto dall'amore di Dio per noi. E adesso cambia disco qui il nostro salmista, e dalla creazione, da quest'opera grande di Dio, passa all'altra opera di Dio per un popolo, per il popolo, il nostro popolo. Quindi comincia a guardare gli interventi di Dio nella storia degli uomini. Anche qui, perché eterna è la sua misericordia. Ogni passo, eterna è la sua misericordia. Ogni passo che il popolo compie può riconoscere l'amore del Padre. Noi ci meravigliamo, magari, perché tra questi passi, che dei quali affermiamo che sono amore del Padre, per noi, per il nostro popolo, magari per un altro popolo sono invece castigo, sofferenza. Già il primo nominato percosse l'Egitto nei suoi primogeniti. E questa è soltanto la decima piaga, la chiamiamo così, il decimo castigo di Dio per gli egiziani, perché non ubbidivano alle richieste di Mosè per il suo popolo. Percosse l'Egitto, ma per il popolo è una grande grazia, e altrimenti non avrebbe potuto andarsene, scappare da quella schiavitù. Non avrebbe potuto passare dalla schiavitù degli uomini al servizio di Dio, dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà del deserto e poi della terra promessa. E quindi anche questo è misericordia per il popolo. E poi dobbiamo riconoscere che è misericordia anche per tutti i popoli, compreso anche per l'Egitto. Perché? Perché è grazia a questo popolo che va nella terra promessa e che lì si prepara per accogliere il Salvatore, che sarà il Salvatore di tutti i popoli. Sarà la benedizione per tutto il mondo, per tutte le famiglie della terra, come aveva detto Dio ad Abramo quando lo ha chiamato. Da loro liberò Israele, perché eterna è la sua misericordia, con mano potente, braccio teso. Quindi tutti quei momenti, per esempio il bastone di Mosè sopra il mare che si apre e poi di nuovo che si chiude, sono tutte portenti, mano potente, braccio teso. Per dire, la potenza di Dio si è impegnata al massimo per liberare Israele, per cominciare questo cammino, per preparare la vera Pasqua, il vero passaggio dalla schiavitù del peccato alla libertà dei figli di Dio. Divise il Mar Rosso in due parti, perché eterna è la sua misericordia. Qui si sofferma su questo fatto, perché è quello che fonda il popolo di Israele. In mezzo fece passare Israele, eterna la sua misericordia. Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, eterna la sua misericordia. E poi ancora, adesso non c'è più il Faraone, guidò il suo popolo nel deserto. Nel deserto il popolo ha avuto lui sofferenze, la sete, la fame, i serpenti velenosi, eccetera, eccetera, nemici che incontravano, guidò il suo popolo nel deserto. Quindi attraverso tutte queste tentazioni, perché ogni volta il popolo mormorava e cedeva e cadeva nella tentazione, guidò il suo popolo nel deserto. In tutta questa valle di lacrime lo ha guidato. Addirittura percuotendo grandi sovrani, perché eterna la sua misericordia, sono ricordati due per nome, Seon, re di Amorrei, e Og, re di Basan, che erano al di là del Mar Morto, in quelle zone là. Perché eterna è la sua misericordia. Sono arrivati nella terra promessa. Il salmista fa un salto grande, non so se di 1000 anni circa, e arriva a dopo l'esilio, in terra di Babilonia. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Qual è l'umiliazione? L'umiliazione era appunto essere da persone libere al servizio di Dio, essere fatti di nuovo schiavi. Appunto Nabucodonosor a Babilonia per 70 anni rimangono schiavi, dispersi in mezzo ai pagani, in mezzo agli altri popoli che adorano altre divinità. Si è ricordato di noi. In che modo? Facendo in modo che Ciro, re di Persia, avesse pietà di loro e li rimanda a Gerusalemme a ricostruire la città con le sue mura. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, eterna è la sua misericordia. Sono passati 1000 anni dalla prima alla seconda, ma la misericordia ha continuato ad accompagnare passo per passo questo popolo. Ci ha liberati dai nostri nemici, quelli appunto che li facevano schiavi. Perché eterna è la sua misericordia. E adesso il salmista ci aiuta a ritornare dove siamo e guardarci ancora attorno. Cosa vediamo attorno a noi? Uccelli? Il gatto? Il cagnolino? I corvi che volano? I pesciolini rossi? Egli dà il cibo ad ogni vivente. Se ci sono animali attorno a noi e nei nostri boschi o nei mari, è perché? Perché egli dà il cibo ad ogni vivente. E questi viventi sono ancora un dono per noi, perché eterna è la sua misericordia, il suo amore per noi miseri. E si conclude, lodate il Dio del cielo. Quasi come dire, adesso qui io finisco, ma continuate voi. Lodate il Dio del cielo. E continuiamo noi. Cosa possiamo fare? Ripercorriamo di nuovo la storia sacra. Mamma mia, quante cose ha dimenticato quel salmista. Quello che ha fatto ad Abramo, a Isacco e Giacobbe. Pensate, Giuseppe schiavo in Egitto, venduto dai suoi fratelli, perché eterna è la sua misericordia. E poi dai suoi fratelli si fa riconoscere, perché eterna è la sua misericordia. Sono spaventati i fratelli quando scoprono che lui è quello che essi hanno venduto. Chissà cosa ci fa? E lui dice, non temete, è stato il Signore a mandarmi qui prima di voi. Li ha discolpati in un attimo. Come ha fatto Gesù quella volta, chi è senza peccato scagli la prima pietra. È stato il Signore a mandarmi qui prima di voi, per salvare voi. Profezia di Gesù, perché eterna è la sua misericordia. Pensate, Giuseppe che lezione ha dato ai suoi fratelli? Che lezione dà a noi? Quindi anche se vediamo uno come nostro nemico che noi abbiamo criticato o danneggiato e abbiamo timore che lui si vendichi? Era così, e invece no. Il Signore mi ha mandato qui prima di voi, eterna è la sua misericordia. Lui sapeva le cose e ha agito in modo da salvarci, salvare me e salvare voi. Prima li condurrò per vie tortuose, dice anche la Bibbia, e dopo li faccio arrivare alla salvezza. Quindi questo salmo potremmo continuarlo anche con Davide. Pensate Davide, la storia di Davide. Eterna è la sua misericordia. Ha ucciso Golia perché eterna è la sua misericordia. Ha dovuto scappare da Saul perché eterna è la sua misericordia. Anche le sofferenze della vita di Davide. Ma poi Davide ha commesso dei gravi peccati e delitti. Ha portato Betsabea in casa sua. Come facciamo a dire perché eterna è la sua misericordia? Eppure dobbiamo dirlo, e lo diciamo, perché Davide poi si è pentito, e noi abbiamo le parole del suo pentimento, che le adoperiamo tutti i giorni. Quelle del Salmo 50-51. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore cancella il mio peccato. Non avremmo queste parole che per noi sono un grande aiuto tantissime volte, non solo per noi singolarmente, ma per noi Chiesa. E poi Simei tirava i sassi a Davide, perché eterna è la sua misericordia. E Davide cosa diceva? Non ammazzatelo, lasciatelo. Se mi maledice è perché gliel'ha permesso Dio di farlo, così mi posso umiliare. Guardate come si è convertito Davide. E avanti, avanti, arriviamo a Nazareth. Vediamo Maria, raggiunta da un angelo che le dice rallegrati, perché eterna è la sua misericordia. E poi quell'angelo sveglia Giuseppe, perché eterna è la sua misericordia. Lo sveglia tante volte anche a Betlemme, quando il bambino è nato, perché eterna è la sua misericordia. E dopo ripercorrete tutta la vita di Gesù, perché eterna è la sua misericordia, e arrivate alla sua passione, perché eterna è la sua misericordia. Anche quando lo schiaffeggiano Gesù, perché eterna è la sua misericordia. Quando lo mettono in croce, quando gli gridano, se sei il figlio di Dio, vieni giù, perché eterna è la sua misericordia, è amore di Dio per noi. Quell'amore che Gesù vive sulla croce è amore di Dio per noi, misericordia. E poi la risurrezione. E poi andiamo avanti e vediamo Pietro in carcere, perché eterna è la sua misericordia. E vediamo anche Paolo in carcere, perché eterna è la sua misericordia. Dovremmo fare un salmo, non so quanto lungo. E poi arriviamo a Roma. I romani si convertono, soprattutto gli schiavi, perché eterna è la sua misericordia. Ma arriva Nerone e li crocifigge e li dà in pasto ai cani, perché eterna è la sua misericordia. E poi ancora chi? Decio, Valeriano, Traiano, e poi non li so tutti, non me li ricordo, per finire Diocleziano, perché eterna è la sua misericordia. E i nostri martiri che arrivano dall'Oriente fin qui e qui uccisi, perché eterna è la sua misericordia. E poi le invasioni barbariche, perché eterna è la sua misericordia. E adesso le invasioni dei profughi, perché eterna è la sua misericordia. E dobbiamo dire eterna è la sua misericordia anche quando arriviamo alla Rivoluzione francese e Napoleone e Garibaldi, che hanno combinato un mare di guai. Eterna è la sua misericordia. Soffriamo ancora dei loro guai combinati. Eterna è la sua misericordia. Diventano occasione per la nostra testimonianza di Gesù, perché eterna è la sua misericordia. E arriviamo al nostro secolo, guardate le ideologie che hanno seminato milioni di morti, in Messico la prima, in Russia la seconda, in Spagna la terza, in Germania, in Italia la quarta, e poi ancora in tutto l'Oriente, in Cina, in Albania. Eterna è la sua misericordia. La persecuzione degli uomini onesti, ma soprattutto tra questi dei credenti, dei cristiani, che sta continuando. 30 milioni di cristiani nei paesi islamici perseguitati. Eterna è la sua misericordia. Questo salmo, con questo ritornello, ci può accompagnare, anche se cominciamo a guardare. Io sono nato nell'anno tal dei tali, perché eterna è la sua misericordia. Mio papà mi ha messo, ci stavo nel suo cappello, perché eterna è la sua misericordia. 6 giorni dopo mi hanno battezzato, perché eterna è la sua misericordia. E poi ognuno di noi cambia, adesso va avanti, fino ad arrivare ad oggi. E quelli di voi che si sono sposati, è arrivato finalmente il giorno delle nozze, perché eterna è la sua misericordia. E il giorno dopo mi sono pentita, perché eterna è la sua misericordia. Ma per amore del Signore ho continuato, perché eterna è la sua misericordia. E sono rimasta vedova, perché eterna è la sua misericordia. E avanti, 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 ognuno di noi può fare il suo salmo personale. Perché eterna è la sua misericordia. E finalmente il vescovo Alessandro Maria ha fondato la casa di preghiera, perché eterna è la sua misericordia. E sono venuti dei poveri disgraziati a tenerla in piedi, perché eterna è la sua misericordia. Che sembra che vadano d'accordo, ma qualche volta litigano, perché eterna è la sua misericordia. Nonostante tutto, sono capaci di fare il pranzo anche oggi, perché eterna è la sua misericordia. È arrivato già pronto, eterna è la sua misericordia. E stasera la nostra vita continuerà, perché eterna è la sua misericordia. E con la grazia del Signore daremo testimonianza a Lui, perché eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio del cielo, perché eterna è la sua misericordia. Sia lodato Gesù Cristo.